Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto, ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca, voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto.
Il Signore è fedele alla sua parola.
E lui, il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi, si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco.
Il Signore è fedele alla sua parola.
Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza, i suoi eletti con canti di gioia. Ha dato loro le terre delle nazioni e hanno ereditato il frutto della fatica dei popoli, perché osservassero i suoi decreti e custodissero le sue leggi.
Il Signore è fedele alla sua parola.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: «Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». Gli disse Giuda, non l'Iscariota: «Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo?» Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi, dopo la Pentecoste, celebrata domenica scorsa, oggi celebriamo invece la solennità della Trinità. Così chiudiamo proprio il cerchio, nel senso che il Signore, che si è dipartito dai Suoi discepoli, si è innalzato da terra benedicendo tutto e tutti, manda il Suo Spirito e con oggi noi celebriamo la festa del Dio Uno e Trino. Ricordiamo in questa festività le tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, che sono una sola cosa. E qui entra in gioco il mistero della Trinità, ma quando Dio entra in gioco, noi dobbiamo essere coscienti che non tutto, anzi poca cosa, minima cosa, riusciamo a carpire del suo essere. Perché Dio è incommensurabile, infinito, eterno, è onnipotente, è onnisciente, quindi al di sopra delle nostre possibilità noi siamo limitati dentro uno spazio-tempo ben preciso, la nostra intelligenza più elevata non riesce a raggiungere, a abbracciare nemmeno la creazione, figuriamoci il Creatore. A malapena, con fatica, l'uomo durante l'arco della storia del pensiero filosofico era riuscito a maturare l'idea di un Dio, di un essere supremo che stava al di sopra di tutto e di tutti, di questo motore immobile, così lo descrive Aristotele, che sta all'origine dell'universo, del tempo, della storia, che ha messo in moto tutto quanto noi possiamo contemplare, vedere, toccare. Viene Gesù Cristo e ci dice che di fatto il nostro Dio non è uno solo, nel senso che sì, uno solo, però in tre persone uguali e distinte, così si insegnava al catechismo. Padre, Figlio e Spirito Santo. Non è uno al di sopra e uno al di sotto. Sono tre persone che fanno parte dell'unico Dio, che stanno sullo stesso piano. Anche se non sono tre modi di descrivere Dio, ma tre modalità, ma sono tre persone distinte. Non è che Dio adesso si manifesta con il volto da giovane, il volto da vecchio, il volto del buono, il volto del correttore, il volto del guaritore, eccetera. No, dentro la Trinità c'è questa distinzione, che però poi non esiste, perché di fatto sono una sola realtà, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E sono una realtà perché queste tre persone sono plasmate dall'amore. È un circolo di amore che li lega, come l'amore è vincolante verso la persona, le persone amate, che rendono questa realtà, queste tre persone, una medesima realtà, un medesimo Dio. Qui dobbiamo abdicare alle nostre capacità conoscitive, però di fatto Gesù Cristo ci dice che c'è il Padre, e lui e il Padre sono una sola cosa, e c'è lo Spirito, il suo Spirito, che manderà e insegnerà a ciascuno di noi e alla comunità dei cristiani, dei credenti, la Chiesa, queste realtà, questi misteri che sono dentro la nostra natura, che ci sono, perché il mistero non è e non appare come categoria soltanto quando noi parliamo di Dio, ma il mistero appare anche quando noi contempliamo la creazione. Poi c'è un processo conoscitivo, c'è la scienza che ci aiuta a dipanare quelle che sono le leggi che regolano e mantengono in vita l'universo, ma di quello che noi non sappiamo, se noi rapportiamo quello che conosciamo a quello che non conosciamo ancora, dobbiamo umilmente stare zitti a contemplare questa bella, meravigliosa realtà dell'universo, venerare, lodare il Signore per questo bel mondo che ci ha dato. Ma ritorniamo a noi, ritorniamo al mistero della Trinità, lasciamo spazio ai nostri amici qui in regia per poter riflettere, approfondire questo mistero.
La liturgia di oggi ci introduce al tema, al mistero della Trinità, con la prima lettura tratta dal libro della Genesi, che racconta quel bel episodio di Abramo alle querce di Mamre. È Abramo che viene visitato nell'ora più calda del giorno dal Signore sotto forma di tre messaggeri, di tre persone. Non c'era sicuramente nell'intenzione dell'autore dell'Antico Testamento quello di indicare una natura trinitaria di Dio, che non era assolutamente presente nell'Antico Testamento. Però i padri della Chiesa, alla luce appunto dell'idea che si stava formando appunto di Dio trinitario, leggendo questo episodio videro, ecco, una prefigurazione della Trinità, anche perché c'è un singolare gioco di singolare plurale, ecco. Si dice: il Signore apparve ad Abramo, che poi vide tre uomini, e Abramo lo chiama mio Signore, e poi questi tre uomini, a volte viene usato il plurale, gli dissero, e subito dopo viene usato il singolare, riprese. Ecco, come se questi tre fossero una persona. Ecco, per queste cose i padri hanno visto un po' una prefigurazione della Trinità. Mentre nel racconto, diciamo, originale, quella che voleva essere messa in evidenza era l'ospitalità di Abramo, la grande ospitalità di Abramo, che appunto nell'ora più scomoda, perché quella calda del giorno, quando si fa la siesta, lascia lì tutto, prepara un lauto banchetto per queste persone, e il Signore, che è realmente presente in questo, gli rinnova la promessa d'alleanza. Ecco, ma venendo alla festa di oggi, appunto la festa della Santissima Trinità, sicuramente uno dei misteri della nostra fede che facciamo più fatica ad assimilare, a metabolizzare. Ma chiediamoci: cosa ci dice di ciò che è Dio, del volto di Dio? Ecco, io credo che ci voglia dire che Dio è essenzialmente nella sua natura relazione. Dio è relazione di benevolenza, di amore, no? di dono,
E questa relazione di dono è quella che intercorre fra le tre persone della Trinità. Quindi Dio è amore non solo perché ama gli uomini, perché ama le sue creature, perché è benevolo verso tutti, no? Ma è prima di tutto amore nella sua essenza, no? È intimamente relazionale e chiama gli uomini a fare parte di questa sua natura di relazione. In questo senso, vedete, il Dio cristiano è molto diverso dall'idea di Dio che hanno per esempio i nostri fratelli musulmani, che pure condividono con noi l'Antico Testamento, eccetera, perché per loro Dio è un essere supremo, certo benevolo nei confronti degli uomini, grande e misericordioso, però si relaziona agli uomini come un grande sovrano si relaziona ai suoi sudditi. L'idea del paradiso è quella di un luogo dove appunto Dio premierà coloro che le hanno servito, perché questa è la dimensione dell'uomo rispetto a Dio di servire, ma resterà sostanzialmente altro e non si confonderà con loro. Il Dio cristiano è un Dio che si mischia con gli uomini perché li vuole attirare nella stessa relazione che costituisce la sua essenza. C'è una bellissima icona, l'icona della Trinità, la conosciamo penso tutti, che è stata dipinta da Andrei Rublev nel 300-400, proprio riferendosi a quell'episodio dell'Antico Testamento di Abramo alle querce di Mamre, perché raffigura tre persone, tre angeli, che sono seduti in una situazione conviviale attorno alla tavola. E la cosa bella è che questi tre angeli, se facciamo caso all'icona, sono seduti ai tre lati di una tavola quadrata, e il quarto lato, quello vuoto, è quello che guarda verso colui che contempla l'icona. Quindi chi contempla l'icona è portato a sedersi alla stessa tavola di questi angeli e a condividere con loro questa dimensione conviviale. È proprio una bellissima interpretazione della Trinità, che ci chiama ad entrare a far parte di questa relazione d'amore che è il costituente stesso dell'essenza di Dio. Ecco, possiamo dire che la Trinità, la dimensione trinitaria, è la nostra patria celeste, no? Il paradiso cristiano che viene, Apocalisse dice, la dimora di Dio con gli uomini. Ecco, questa dimora è la Trinità, la relazione trinitaria di Dio che diventa, che si apre, che si estende all'uomo.
Come hai sottolineato tu, Marco, e anche Padre Gianni prima, siamo di fronte a un mistero, il mistero della Trinità. E francamente io mi sento in difficoltà quando devo riflettere su questo mistero. In realtà mi sento sempre in difficoltà quando mi trovo di fronte al Vangelo di Giovanni, che è un Vangelo ricchissimo e anche complesso, anche se bellissimo, e mi sembra sempre di balbettare. E allora di fronte a questo mistero che non riesco a spiegare, mi lascio condurre un po' da quello che mi dice il Vangelo di oggi su questo mistero, lasciandomi interrogare e quindi riflettere da questa parola che mi viene offerta oggi. E secondo me il brano, anzi il versetto più significativo, o perlomeno che mi colpisce, che per me è il cuore di questo Vangelo, è il versetto 23, che dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Per me non solo è bellissimo, ma dice qualcosa di importante per la nostra vita. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, cioè ci sta dicendo, mi dice che aderire a Gesù vuol dire ascoltare la sua parola. E mi chiedo qual è la sua parola. Prima ha parlato appunto di comandamenti, nei versetti precedenti ha detto che cos'è questa parola, e l'amore, che vi amiate gli uni gli altri. Quindi la parola di Gesù non si manifesta in qualcosa di teorico, in una preghiera, in un testo, ma è concreta, è nella vita. È la vita che dimostra se una persona ama o non ama, segue o non segue il Signore, è l'amore. E poi dice una cosa bellissima che mi ha sempre colpito: e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Il Padre mio lo amerà. Cioè, se tu ti comporti così, se ascolti la parola, se concretizzi l'amore, allora riesci senti l'amore di Dio. Sembra quasi che questo brano voglia dire che Dio faccia delle preferenze, che il Padre faccia delle preferenze, no? Cioè, o perlomeno se, che ti restituisca qualcosa, quasi come un premio, cioè se tu ami gli altri allora io ti premio. E invece vuole dire una cosa molto più profonda e più importante, che chi ama diventa più sensibile, riesce a sentire di più l'amore di Dio. Tanto è vero che quando ci sentiamo felici e contenti amati, riusciamo a percepire l'amore attorno a noi, vediamo il bello in ogni cosa, vediamo la bellezza della vita, l'amore di Dio presente nelle piccole e nelle grandi cose, cioè diventiamo più sensibili. Quindi Giovanni ci sta dicendo una cosa molto importante, che se amiamo il Signore, allora riusciamo a percepire, se amiamo gli altri, quindi di conseguenza il Signore, riusciamo a percepire di più la sua presenza dentro di noi. Sono due cose profondamente legate. E poi l'altra cosa molto bella che mi colpisce, l'altra espressione che di questo Vangelo è prenderemo dimora presso di Lui, verremo a Lui. È bellissima questa cosa, l'ha richiamata prima Marco molto bene, a proposito del Dio di Israele, del Dio degli ebrei, un Dio certamente buono, misericordioso, ma più lontano, mentre il Dio di Gesù il Padre, no? È quello che si è fatto vicino a noi, non solo, ma che ormai è dentro di noi. E vedete, questa è una cosa che dovrebbe sconvolgerci, perché prima Dio era lontano da noi, adesso è dentro di noi, nel nostro cuore. È intimo a noi, è una verità che dovrebbe colpirci, cioè non è lontano ma è proprio nel nostro cuore, non dobbiamo andare lontano. Certamente la Chiesa ci aiuta, un luogo di preghiera ci aiuta, ma è prima di tutto dentro di noi che lo ritroviamo. E addirittura poi nell'Eucarestia questo mistero si fa ancora più vicino, più concreto, ce lo rende più comprensibile, diventa una sola cosa con noi. Ecco, mi colpisce perché ormai Dio è l'Emmanuele, è il Dio con noi, è sempre con noi, e anche se è ritornato al Padre ci ha lasciato appunto lo Spirito, il Paraclito, per sempre. Ecco, questo dovrebbe darci non solo coraggio, ma una forza diversa nella nostra vita, una gioia, sapere che Dio è sempre dentro di noi. E quindi questo ci porta anche a non avere paura di non essere all'altezza nelle situazioni, di non essere mai abbastanza, perché in realtà siamo figli di Dio e lo abbiamo dentro e lo portiamo sempre con noi.
Amore, vieni in noi. come diceva Padre Gianni all'inizio, abbiamo passato da poco la festa di Pentecoste. Diciamo che queste letture, almeno la seconda e il Vangelo, un po' richiamano, anzi hanno delle frasi comuni a quelle che abbiamo ascoltato e meditato per la festa di Pentecoste, proprio perché ancora si parla dell'azione dello Spirito Santo, ancora si parla di un solo Dio che opera tutto in tutti, si parla di diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito, si parla di obbedienza a Dio, di osservanza dei Suoi comandamenti, di amore per Dio, cose che già abbiamo letto, meditato la domenica scorsa. Però appunto questa domenica si sottolinea il mistero della Trinità, un mistero che già abbiamo sentito anche da Marco, da Angela e da Padre Gianni, ci sovrasta, è più grande di noi, ma è un mistero che non è soltanto incomprensibile, non è soltanto qualcosa di più grande di noi, ma è una realtà che ci può riempire, che ci può dare tanto, che ci può dare il senso dell'infinito, il senso della comunione piena, quindi una sovrabbondanza di dono. E quindi vediamolo anche in questo modo, come un mistero che però è sovrabbondanza di dono, è sovrabbondanza di amore. Io vorrei collegarmi col Vangelo, la prima lettura, perché mi sembra che la prima lettura lo introduca un po' questo Vangelo, no? Mi sono chiesta cosa volesse dire appunto questo incontro di Abramo con queste tre figure che non si sa bene chi possano essere o comunque poi magari ci si immagina. Però ecco, a me quello che ha colpito di questa lettura, che secondo me è un po' un'introduzione a questo mistero trinitario, alla presenza dello Spirito, alla relazione, come diceva prima Marco, dobbiamo guardare questa capacità di Abramo di accogliere, l'accoglienza che lui ha avuto verso questi tre pellegrini, il desiderio che loro si fermassero da lui, il desiderio di servirli, di dare loro qualche cosa di buono e di bello, perché questo incontro fosse un incontro importante. Nel corso della lettura del libro della Genesi si vede poi che Abramo si rivolge ad una persona in particolare chiamandolo Signore, dicendo: mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. E questa la possiamo leggere un po' come una preghiera, una richiesta che Abramo fa a Dio: fermati a casa mia, stai a casa mia. E la cosa che io accoglievo in questa lettura è proprio cogliere questa presenza, quel desiderare che questa presenza sia nella nostra vita, sia nella vita, in questo caso nella vita di Abramo, nella sua vita quotidiana, e che questa presenza abbia qualche cosa di pieno, una relazione importante, una relazione di comunione che termina con questa mensa a cui appunto sembra che Abramo non partecipi, però è lì felice di vedere che i tre che sono venuti a trovarlo si possano cibare, possano trovarsi bene, possano essere contenti. Però è un'alleanza di bene, un'alleanza di amore, e io ci vedo anche questa fedeltà di Abramo, che comunque accoglie queste tre persone, che è disposto ad accettare anche quello che alla fine gli viene detto, perché poi alla fine questa lettura termina dicendo: poi gli dissero: dov'è Sara tua moglie? Rispose: è là nella tenda. Riprese: tornerò da te fra un anno a questa data, e allora Sara tua moglie avrà un figlio. Quindi c'è questa promessa da parte di Dio, no? Una promessa che ha luogo in un momento comune, cioè degli ospiti che arrivano, che visitano Abramo, che si fermano, che accettano di essere rifocillati, e che poi fanno una promessa, e poi diventa una promessa fatta da uno solo, perché alla fine ritorna il singolare: tornerò da te fra un anno a questa data e Sara tua moglie avrà un figlio. Quindi io ci ho visto tanto di questa presenza dello Spirito, lo Spirito che ti permette di vivere le cose di ogni giorno con occhi nuovi, con occhi diversi, che ti permette di accogliere i fratelli con occhi diversi, che ti permette di credere che il Signore possa operare nella tua vita quotidiana anche attraverso una cosa così semplice, così quotidiana, e il Signore possa interagire nella tua vita e fare qualcosa di bello e di grande. E lì ci vedo, come dicevo, la fede di Abramo, il desiderio di alleanza, la meraviglia, lo stupore che comunque di questa promessa che viene fatta da parte del Signore e che poi sarà mantenuta, perché Sara avrà un figlio, e anche tutta questa relazione di comunione che circola in questo momento, perché se noi leggiamo questa questa lettura, cogliamo anche questa relazione di comunione, una relazione di comunione che ci aiuta a vivere lo Spirito Santo, se noi torniamo al Vangelo, perché lo Spirito Santo è proprio la comunione tra il Padre e il Figlio e la comunione che si può instaurare con il Padre, con il Figlio e con tutti noi. In fondo, prima Marco diceva che, ad esempio, nella religione islamica non c'è il Dio trinitario ma il Dio unico, anche nell'ebraismo non c'è il Dio trinitario ma il Dio unico, e forse è più facile da capire in un certo senso, ma secondo me è molto meno bello, molto più povero, perché questo mistero trinitario in fondo ci fa capire quanto sia importante la circolazione dell'amore, la relazione che è una relazione di pienezza, di comunione, che noi dobbiamo desiderare di avere con il Signore Gesù, ma che possiamo anche desiderare di avere, anzi dobbiamo desiderare di avere e sperare di realizzare con i nostri fratelli. Quindi è proprio un farci capire che se Dio è relazione, se Dio è comunione, se Dio è trinitario, noi non possiamo permetterci di stare da soli, di essere soli, di vivere soli, di non amare gli altri, di non cercare di instaurare delle relazioni di amore, di fiducia, di alleanza, perché in fondo siamo chiamati a questo su questa terra, ed è un qualcosa che oggi io penso sia molto difficile per tanti motivi, per la fretta, per le tante cose da fare, perché abbiamo paura, ci fidiamo meno degli altri. Invece ecco, questo mistero trinitario ci spinge a essere cristiani in un modo diverso, ad essere cristiani autentici, dei cristiani che appunto instaurano questa relazione d'amore con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito Santo e con i fratelli.
Riprendiamo tutti questi pensieri e considerazioni, ruotiamo sempre dentro e fuori la Trinità, perché noi siamo dentro la Trinità, ma siamo ancora un po' lontani, e mi rendo conto parlando che questa terminologia è impropria, perché di fatto siamo in Dio, con Dio, per Dio, Dio attorno a noi, in noi. Gesù ci svela che Dio è Trinità, comunque questo è fondamentale, è Lui che ci dice che Dio è Trinità, cioè comunione. Ci dice che se noi vediamo da fuori che Dio è unico, in realtà questa unità è frutto della comunione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Talmente uniti da essere uno, talmente orientati l'uno verso l'altro da essere totalmente uniti. Quindi Dio non è solitudine, non è monade, non è un qualche cosa di unico che sta fuori nella sua impassibilità, ma dentro Dio c'è una vita. Ed è anche comprensibile poi questo mistero trinitario svelatoci da Gesù Cristo, perché se andiamo a considerare e riflettere sull'attributo e sulla categoria dell'amore che noi di fatto attribuiamo a Dio, Dio è amore, colui che rimane nell'amore rimane in Dio, Dio in lui, è un versetto della prima lettera di San Giovanni Apostolo. Se Dio è amore, se amore non è egoismo, è il contrario dell'egoismo, il fatto che Dio è amore, questo prima della creazione del mondo e dell'uomo, dell'umanità, questo amore doveva in qualche modo circolare, non poteva circolare dentro un qualche cosa di solo, di un Dio solo, dovevano per forza essere in due, e Gesù ci dice che sono tre, Padre, Figlio e Spirito Santo. Quando diciamo, affermiamo che Dio è uno e trino nello stesso tempo, possiamo anche raffigurarci con un esempio matematico come stanno le cose. Uno potrebbe pensare e descrivere la comunità numericamente in questo modo semplice: 1 più 1 più 1 dalla parte di Dio non fa 3, dentro la nostra logica fa 3, ma dalla parte di Dio fa 1. Ma si potrebbe descrivere numericamente in un altro modo, secondo me più affascinante. Possiamo dire, per conciliare la nostra logica e quello di Dio, possiamo dire che 1 per 1 per 1 fa sempre 1. 1 per l'altro. È quello che succede dentro la Trinità. Il Padre per il Figlio per il Padre. Il Padre dentro il Figlio e il Figlio dentro il Padre. E lo Spirito Santo che circola, che è espressione dell'amore che si instaura tra il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Uno per tutti, uno per uno. Per dirlo in una battuta un po' così non troppo pertinente, ma che rende bene l'idea.
Ci sono delle espressioni nel Vangelo di Giovanni che abbiamo letto che ci aiutano a capire ancora meglio il mistero che ricordiamo che celebriamo in questa festa. Una è quella che riguarda il rapporto fra l'osservanza della parola di Gesù e l'essere assorbiti in questa relazione trinitaria. No? Gesù insiste sul fatto di accogliere i suoi comandamenti, dice: chi accoglie i miei comandamenti, li osserva, questi è colui che mi ama. E poi ancora: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi prenderemo dimora presso di lui. Ecco, questo prendere dimora che è tipico in Giovanni per dire la relazione, no? L'intimità. Ecco, quindi questa intimità con Dio che è legata all'osservare la sua parola, la parola di Gesù. Solo che non dobbiamo dare a questo termine osservare un significato legalistico. E anche la parola greca che qui viene usata in Giovanni vuol dire sì, appunto, l'osservanza, ma è un'osservanza che scaturisce da una custodia, no? Da un custodire questa parola, da un considerarla importante, da un considerarla come la perla preziosa della vita. Ecco, allora chi... in sostanza la parola di Gesù è la porta che ci apre alla relazione trinitaria. L'osservanza, il fare tesoro, il far diventare nostro tesoro la parola di Gesù, è quello che ci introduce in questa comunione con Lui e con il Padre nello Spirito Santo. Un'altra espressione molto bella che c'è nel Vangelo è quella che la troviamo alla fine, dove Gesù ci dice quale sarà l'opera del Paraclito, dello Spirito Santo, e sarà quella di insegnare e ricordare. Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che ho detto. Ecco, in Giovanni sappiamo che lo Spirito viene chiamato appunto Paraclito, no? Che significa consolatore, suggeritore, avvocato, tutte queste cose, e che rappresenta, possiamo dire, la presenza di Gesù tra i suoi quando Gesù è salito al Padre. Gesù non è più presente fisicamente, ma continua ad assistere, appunto, a essere il Paraclito, colui che ha chiamato a fianco dei suoi attraverso il suo Spirito. E allora ecco che insegnerà ogni cosa, perché negli anni, nei secoli, nei millenni a venire la Chiesa si troverà a doversi confrontare con situazioni nuove che non erano pensabili ai tempi di Gesù. E allora occorre che la presenza di Gesù attraverso il suo Spirito continui ad insegnare qual è la strada da percorrere. E poi ricorderà, perché c'è sempre il rischio, la tentazione di dimenticarsi delle origini, cioè di dimenticarsi di quella parola, di quel messaggio, no? Di quella radice che è Cristo, da cui tutto deve partire. Ecco, allora preghiamo, no? Lo Spirito Santo che ci continui ad insegnare come camminare in territori nuovi, ma che ci tenga legati al ricordo, alla memoria di quello che è stato l'evento da cui tutto è scaturito, cioè l'esperienza cristiana della Pasqua di Gesù.
Come tu ci vuoi, manda il tuo spirito,
Ancora qualche parola su questo bellissimo Vangelo. Volevo soffermarmi proprio su alcune parole in particolare. Innanzitutto mi colpisce la parola uno, se uno mi ama, cioè chiunque ama il Signore vive questa esperienza. L'altra parola che mi colpisce, che ha richiamato prima Marco, è la parola osservare, che io collego anche alla parola ricordare di questo Vangelo. Osservare, come ha richiamato prima, non è un'osservanza esteriore, un precetto, ma è un custodire, un prendersi cura, un aver cura, uno stare in guardia, un conservare. Osservare vuol dire non perdere mai di vista. Un po' l'immagine che mi viene in mente è quella del pastore, che osserva e controlla le sue pecore perché non vuole perderle, quindi come una cosa preziosa. Ecco perché mi richiama il tema della responsabilità, cioè è nostra responsabilità prenderci cura di questo tesoro, di questo amore che abbiamo dentro, della Trinità, per farla crescere, per non farla soffocare dalle preoccupazioni, come dice Gesù in un altro bellissimo brano del Vangelo: guardatevi dalle preoccupazioni che soffocano questa presenza d'amore dentro di noi. E a questo proposito mi viene in mente una figura molto significativa per me, è Tillesum, no? Che forse avrete sentito, che parla proprio di questo tema della responsabilità. Un'ebrea muore nei campi di concentramento giovanissima, che scopre Dio attraverso non le strade canoniche, ma attraverso una persona che appunto l'aiuta a ritrovare se stessa in un modo assolutamente originale, ma soprattutto attraverso l'ascolto della parola, e dice: è nostra responsabilità non soffocare questa presenza dentro di noi. E muore serena, muore nei campi di concentramento, dalle testimonianze che abbiamo, con una grande serenità, grazie proprio all'ascolto della parola. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che davvero, se riusciamo ad ascoltare questa parola che Gesù ci dice nel Vangelo, se riusciamo a vivere la presenza della Trinità, dello Spirito che è dentro di noi, abbiamo una forza che ci permette di vivere le vicende della nostra vita in maniera completamente diversa. E a questo proposito vi volevo leggere un piccolissimo brano proprio riferito a questo tema, secondo me, che lo richiama bene, di Nelson Mandela, proprio a proposito del credere in questa forza che abbiamo dentro di noi, la presenza dello Spirito, del Paraclito, che è sempre con noi. Lui dice: non abbiamo paura di non essere all'altezza. La vera paura è che abbiamo di essere troppo potenti. Non sono le zone d'ombra a terrificarci di più, ma la luce che è in noi. Perché? Chi siamo noi per essere così brillanti, formidabili, pieni di talento e di risorse? Effettivamente, chi vi crede di essere voi? Chi vi credete di essere voi per non poter essere tutto ciò? Siete figlie e figli di Dio. Fare i piccoletti non aiuta il mondo. Disprezzare se stessi per riconfortare gli altri intorno a sé non ha nulla di eccezionale. Siamo stati creati tutti, e non solo qualcuno di noi, per diffondere la gloria di Dio che è in noi. Quando la lasciamo risplendere, incitiamo gli altri a fare lo stesso. Quando abbandoniamo le nostre paure, la nostra presenza aiuta gli altri a liberarsi delle loro.
Molto bello. Cosa possiamo chiedere allo Spirito Santo, l'aiuto perché questo avvenga ogni giorno nella nostra vita, perché possiamo essere un segno visibile anche attraverso le piccole cose quotidiane della luce che è Cristo in noi, dell'amore, della forza dello Spirito. Quindi chiediamolo anche attraverso la preghiera al Signore Gesù. Io volevo fermarmi su una frase del Vangelo che dice, quella di Giuda che chiede a Gesù: Signore, ma come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? E io ho letto in un commento che questo vuole dire, cioè la manifestazione poi si riferisce qua in particolare a quando Gesù poi da risorto si manifesta ai suoi discepoli, ma possiamo leggerla anche riferita a noi oggi. Come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Possiamo sentirci chiamati, no? Ad accorgerci, a cogliere questa manifestazione di Gesù in noi. In che modo? Cercando di custodire, cercando di far crescere la comunione con il Signore Gesù, la comunione con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito Santo. Quindi anche senza vedere, anche senza cogliere con gli occhi del corpo alcune cose, noi le possiamo possiamo cogliere molto di più con gli occhi del cuore, con gli occhi dello spirito, se ci lasciamo permeare dalla forza dello spirito e dall'amore che esiste appunto tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Se questo amore lasciamo che entri dentro di noi e che possa agire liberamente, allora sì, saremo in grado anche di conoscere, di vedere e di capire meglio l'opera di Dio nella nostra vita e nella vita del mondo. E poi volevo ancora sottolineare che dobbiamo imparare veramente a fare sì che il Signore Gesù sia ospite nella nostra vita, come dicevo prima nella prima lettura di Abramo, no? Diventi ospite, prima Angela l'ha detto, che il Signore Gesù possa dimorare in noi. E in che modo il Signore Gesù dimora in noi? Attraverso il custodire la sua parola, quello che diceva anche Marco, imparare a custodire la sua parola. La sua parola non deve essere solo una lettura disattenta, una lettura così formale, ma deve veramente entrare nell'intimo della nostra vita, entrare dentro di noi e cambiare la nostra vita ogni giorno. E questo appunto lo può fare la forza dello Spirito Santo, lo Spirito Santo che è forza, che è amore, che è coraggio, che è quello che diceva prima Angela leggendo la frase di Nelson Mandela. Dobbiamo imparare a riconoscere i doni dello Spirito dentro di noi per poterli lasciare agire, per poter lasciare agire lo Spirito, perché davvero la comunione che c'è tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo possa compiersi anche in noi per essere luce per noi, luce per quelli che ci circondano e luce per il mondo. Io volevo terminare questo piccolo pensiero con il versetto al Vangelo che dice: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio che è, che era e che viene, a Dio che è, che era e che viene. Alleluia. Con questa parola vi lasciamo, vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica nel Signore. Ciao da Irene,
Angela,
Marco,
Padre Gianni.